Amiche e amici di News on the Level, buongiorno, siamo al parco di Tor Tre Teste nei pressi del laghetto e in questo momento siamo in compagnia di Vincenzo Curato, la presidente dell'associazione Benninato che tratta l'antirazzismo e i rapporti fra Italia e Sudafrica. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno, buongiorno a voi, sono contento ecco di essere qui perché la lotta contro l'apartheid in Sudafrica dal 1970 fino al 94 ha coinvolto l'Italia in modo particolare a livello sociale, molti movimenti, molte associazioni, molti gruppi e poi diciamo una volta che Mandela è stato liberato e che c'è da portare avanti il suo messaggio, noi abbiamo fatto oggi questa marcia per l'eguaglianza proprio per ribadire che ancora l'eguaglianza e la libertà di tutti gli uomini nelle varie parti del mondo non c'è. È un cammino lungo. Mandela stesso ha scritto il libro Il lungo cammino della libertà e noi vogliamo continuare il suo messaggio e il suo cammino.
Meraviglioso anche perché Nelson Mandela proprio in quello stesso periodo all'incirca che hai descritto, no? Dal 70 al 90 è stato anche tantissimo tempo in galera e ha pagato col suo corpo, con la sua personalità, la sua, come dire, individualità, un costo altissimo delle lotte, sì, che ha fatto, e poi è stato il primo presidente del Sudafrica libero dall'apartheid, quindi sicuramente un uomo simbolo dell'emancipazione di tutta l'Africa, della libertà su scala mondiale. Tu hai anche una, sì, meravigliosa maglietta che ne rappresenta il volto, l'effigie, e so che all'interno della settimana UNAR sono previsti anche dei lavori di carattere podcast in cui ovviamente per l'appunto si promuove la figura di Nelson Mandela e non soltanto, vero?
No, si promuove oltre la figura di Nelson Mandela anche le azioni come il sostegno a distanza che ognuno può fare per diciamo dare libertà e opportunità a tante persone, soprattutto bambini in varie parti del mondo che non ce l'hanno. Quindi in questi podcast abbiamo evidenziato per esempio la situazione delle bambine in India, dove esiste il problema di discriminazione di genere, delle caste, per cui le bambine non hanno la possibilità di andare a scuola, eccetera. Abbiamo evidenziato la discriminazione culturale, soprattutto in Africa, la discriminazione rispetto al lato economico, alla povertà, soprattutto in Brasile. Quindi abbiamo evidenziato delle situazioni attuali a cui ognuno però può contribuire a superarle tramite il sostegno a distanza.
Dunque, da quanto tempo esiste l'associazione Benninato e come la possiamo collocare all'interno di questa grande rete, no? Di cui fa parte e insomma tutte le altre realtà che partecipano insieme a Benninato alla marcia di oggi?
Sì, l'associazione Benninato è nata nel 94 appunto con la fine dell'apartheid in Sudafrica. Tutta l'esperienza che era stata fatta in Italia non era solamente per aiutare il popolo sudafricano, ma era anche per liberarci noi dalle forme di razzismo. Non dimentichiamo che Jerry Maslow, uno studente universitario sudafricano rifugiato in Italia, è stato ucciso a Castelvolturno mentre raccoglieva i pomodori, come succede anche oggi a tanti immigrati clandestini, sono di questi giorni i morti a Cutro. Come? Quindi diciamo è una realtà di razzismo o di mancanza diciamo di opportunità che nel nostro paese esiste. Un'altra situazione, chi nasce in Italia da genitori stranieri non ha la cittadinanza italiana e questa è un'altra vergogna per l'Italia.
Una domanda, Vincenzo, secondo te in Italia, data l'aumento della condizione economica generale, il quadro di crisi e l'aumento delle disuguaglianze, siamo all'interno di una guerra tra poveri o esiste un sostrato psichico, una cultura xenofoba e razzista storicizzata che magari risale anche a una certa propaganda dell'epoca dell'Italia coloniale? Pensiamo, no, alla Libia, all'Eritrea e a quello che è successo nella prima metà del Novecento fino a che c'è stato il fascismo in questo paese. È ancora questo retaggio? Sono gli echi di questo passato o è più una nuova forma, diciamo così, di lotta sociale perché si è fatto più stretto l'imbuto, per capirci?
Io ho sperimentato che per esempio quando Mandela era in prigione, quindi negli anni 1970-80, se tu domandavi ai parlamentari italiani chi fosse Mandela, pochi lo conoscevano. Eppure già era, diciamo, famoso in tutto il mondo per questa sua situazione. Quindi io penso che non è tanto una questione culturale, è un'indifferenza che molte volte c'è in Italia rispetto al discorso del razzismo. E quindi, diciamo, non c'è quella adesione poi alle forme di contrasto del razzismo che sono invece necessarie affinché anche noi siamo più liberi. Questo l'abbiamo imparato in quegli anni e dobbiamo mantenerlo e dare delle altre opportunità a quelli che ancora sono discriminati.
Benissimo, ringraziamo ovviamente il presidente dell'associazione Beninato, Vincenzo Curatola, e proseguiamo la marcia.
Grazie a voi, grazie.
Eccoci ancora, siamo con Antonio Citti, che è un naturista nonché accompagnatore escursionista, organizzatore della Marcia per l'Eguaglianza di questa mattina, sabato 25 marzo del 2023. Antonio, innanzitutto esperimento riuscito ancora una volta.
Sì, devo dire, sono molto contento, anche perché in questa zona io ho lavorato per più di 10 anni, diciamo collaborato all'istituzione dell'unico centro di educazione ambientale del Comune di Roma, in questo municipio, e adesso collaboro come partner esterno con Sentiero Verde all'attività che fa il CEA, sia nell'educazione dei ragazzi del servizio civile, sia alle attività. Stamattina siamo passati per esempio nella biblioteca Quarticciolo con le istituzioni che esistono e con le altre associazioni.
Meraviglioso. E ovviamente, anche se non ne sei più presidente, insomma sei stato tra i fondatori di Sentiero Verde, che insieme a Federtrek, il Centro Beninato ed altri sono tra i promotori dell'iniziativa di oggi. Noi ci stiamo recando ai Casali di Casa Calda, dove c'è l'associazione Assalto al Cielo, che oggi festeggia 10 anni di attività. Insomma, all'interno di questa settimana UNAR, finalizzata alla promozione, lo dicevamo, no, dell'eguaglianza, della tolleranza e dell'inclusione, ci sono tante cose meravigliose che si intrecciano e si uniscono. Ci vuoi raccontare in breve la storia dei parchi che stiamo attraversando stamani? Adesso siamo in questo parco Bonafede, mi stavi svelando delle cose interessanti sul suo percorso.
Sì, è molto interessante perché questa zona, il municipio Quinto, è una zona molto ricca di verde e di parchi. L'attitudine del quartiere è di questo tipo, è una delle zone dove l'associazionismo e anche i gruppi che si occupano di sport e d'ambiente hanno fatto presa. E ci sono molti grossi centri sociali come Forte Prenestino, anche iniziative come quelle del parco che si è costituito nel laghetto Bulicante. E devo dire che noi come associazione, dato che ci occupiamo di camminate e di escursioni, abbiamo sempre fatto il collegamento con tutte queste realtà, sin da quando lavoravo per il Comune al Centro Educazione Ambientale e tuttora oggi, dove lavoro, faccio attività di volontariato come partner. E oggi ci sono tutte queste altre associazioni che sono con noi, tipo Baobab, tipo Centro Beninato, tipo abbiamo degli erboristi di Verde Forum SAD, c'è l'università, insomma
c'è anche Nanta Sapienza, oltre che diciamo un misto di reti di associazioni. E abbiamo capito che insomma questo è un territorio che ha la periferia rispetto, insomma, sul piano geografico, no, della città di Roma, non lontano dal raccordo anulare nel quadrante sud-est, nel quinto municipio, che però ha un grandissimo potenziale. Prima attraversavamo il parco Tor Tre Teste e abbiamo visto anche il laghetto artificiale, che ha una sua fauna propria, sebbene di importazione, diciamo così, e non solo di animali che fanno parte della fauna e della flora dell'agro-romano storicamente inteso. Ci raccontavi però che a volte è difficile spiegare alle persone come interagire con questi animali, con la natura, e addirittura, no, per esempio ci sono bambini che passeggiano sopra l'acquedotto romano, rischiando, oltre che di farsi male, di creare dei danni o di accelerarne il decadimento e la rovina. Cosa si può cercare di fare affinché le persone abbiano la giusta cultura nell'approcciare questi spazi comuni, questi spazi verdi e anche archeologici in questo caso?
Allora, noi stiamo effettivamente cercando varie strade. Allora, una di queste è chiaramente organizzare camminate, escursioni gratuite in tutti i parchi di Roma e soprattutto nelle zone che non sono ancora parco, ma anzi sono minacciate dall'edificazione. Questo per far conoscere alla gente quello che c'è intorno, perché molti non escono più di casa. Prima per il Covid, adesso per la paura, perché sta passando questa cultura del degrado, diciamo della paura, della sicurezza a tutti i costi, mentre io organizzo per esempio le passeggiate notturne. E l'altra cosa invece con l'università e col centro educazione ambientale stiamo facendo un'azione verso le istituzioni, verso il comune, la cosiddetta corona verde, che è il residuo di quello che hanno fatto gli antichi romani, che avevano creato tutto un anello intorno alla città delle mura antiche, che serviva a produrre il cibo per la città, che non poteva essere a più di una giornata di carro, altrimenti si deteriorava. Oggi questo non ha più senso e la speculazione edilizia ha distrutto gran parte di questa corona, ma quello che rimane come queste zone noi lo stiamo difendendo, dimostrando anche scientificamente il valore dal punto di vista ambientale, ma anche dell'aria che respiriamo e così via, insomma. Ci sono tante di queste risorse. In particolare ti dico l'ultima battaglia che stiamo conducendo come comitato per il Pratone di Torre Spaccata o per il Parco delle Ville Romane. Vicino proprio dove abito io, a Cinecittà Est, c'è questo territorio di 60 ettari che costituisce un unicum, perché praticamente unisce il Parco di Centocelle e il Parco di Villa Flaviana ai Castelli Romani. Basta che uno vada a Centocelle e riesce a vedere i castelli romani, come abbiamo visto oggi al Parco dei Tortreteste, d'infilata, tutta area verde, con animali anche rari, tipo il falco pellegrino, la lucendola, che è una lucertola protetta senza zampe, con zampe atrofizzate. Quindi vere e proprie rarità e tantissimi uccelli e piante, tra cui delle orchidee, ma a livello proprio di un prato come questo di Margherite, pieno di orchidee. E noi cerchiamo di difenderlo contro un piano per noi scellerato di costruzione per ben 600.000 metri cubi di case abitative in parte a servizi e poi dei famosi 8 diciamo capannoni di Cinecittà Studios, che potrebbero essere collocati benissimo intorno in zone dove farebbe meno devastazione, perché ci sono tante zone abbandonate nella periferia.
Benissimo, dunque si intrecciano, come dire, obiettivi di riqualifica, valorizzazione e aumento, miglioramento della qualità della vita per chi ovviamente prende parte a queste meravigliose giornate, a queste meravigliose escursioni, creando anche una cultura ecosostenibile nel territorio. Quindi grazie di cuore ad Antonio Scitti di Sentiero Verde, nonché organizzatore della marcia di oggi.
Posso aggiungere un'ultima cosa? Cioè, delle volte ci dipingono, soprattutto i costruttori, i politici, come degli idealisti, utopisti, senza stare coi piedi calcati per terra. A parte che avete visto, noi i piedi ce li abbiamo ben posati per terra, ma l'ultima petizione che abbiamo lanciato nella zona di Cinecittà Est, Lamaro, Centocelle e Torre Spaccata ha raccolto in pochi mesi 11.000 firme e passa, e per approvare o spingere comunque la discussione della costituzione a parco di tutta l'area.
Quindi, e che dimostra che c'è una sensibilità e che voi interpretate i bisogni dei cittadini a volte anche meglio di come non facciano evidentemente le istituzioni, e che tutta questa idealità, tutta questa astrattezza poi non c'è, perché siete molto concreti. Grazie ancora ad Antonio Scitti.
Grazie.
Siamo qui con Maurizio Falessi alla fine di questo lungo percorso, di questa meravigliosa passeggiata di oggi. Maurizio Falessi è responsabile della cooperativa Assalto al Cielo, che ospita qui presso i Casali di Casa Calda l'arrivo di questo nostro percorso insieme a tutte le associazioni che hanno preso parte alla marcia per l'eguaglianza. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, allora innanzitutto denominiamo bene cooperativa sociale, perché l'obiettivo va stabilito subito,
certo.
Assalto al Cielo, quindi ci troviamo in questo luogo da circa 10 anni e oggi festeggiamo l'insediamento, niente di più. E l'obiettivo di questo insediamento è stato perché volevamo garantire la sicurezza dei luoghi, nel senso possibilità di usufruire di questo spazio in maniera organizzata fondamentalmente, e la cooperativa sociale è quella che si è fatta salta al cielo, è quella che si è fatta, come dire, promotrice di questa sorta di ristrutturazione volontaria, perché non è che, dato che non intacchiamo le strutture dei casali, ma gli diamo un decoro, una dignità che non avevano perso.
Si vede che sono stati effettuati dei lavori anche di riqualificazione, proprio lo vediamo dalla condizione in cui le mura di questi edifici, di questi casali in cui si trovano. E volevo chiedere, ma l'origine di questi casali, prima insomma che fosse una zona di degrado che voi avete ripristinato, riqualificato, com'è? Non ha un'origine agricola semplicemente, o no?
Questi sono i casali costruiti alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, e che funzionavano, come dire, come tutela e, diciamo, utilizzo di quello che era l'agro romano, questo di cui questa zona ampiamente prima era, adesso è tutta urbanizzata, ma prima era solo dedicata alla pastorizia e all'agricoltura. E io mi piacerebbe puntualizzare, ma poi forse voi farete delle foto. Ancor più che i muri, quello che è incredibile è che ci sia questo prato. Che ci sia questo prato perché dico? Perché qui 10 anni fa c'erano dei cumuli di macerie. Insomma, ci abbiamo tolto 22 camion da 20 tonnellate all'uno. Cioè, c'erano delle colline di rifiuti fatti da tutto quello che è il vicinato e altro.
Quindi, se ho capito bene, durante le varie speculazioni edilizie che hanno interessato questo quadrante, qui venivano a scaricare i calcinacci?
Magari.
Di più?
Pneumatici, batterie, tutto. E abbiamo reso questa cosa usufruibile anche dal punto di vista dell'agricoltura sociale, perché ci abbiamo un insediamento di orti urbani che sta proprio qui dentro i casali. Quindi c'è una parte che usufruiamo in maniera come ambientale, e questo è un risultato, insomma, ecco, col praticello, le cose, una parte che utilizziamo come agricoltura sociale, e ci abbiamo una decina di famiglie e persone, pensionati, che si occupano degli orti, e poi ci abbiamo l'apicoltura sociale, ci abbiamo un numero di stalla, qua ci abbiamo una fattoria sociodidattica, ci sono due somarelli, parli che il cane, l'oca.
Li vediamo, molto mansueti, che tra l'altro si stanno intrattenendo in foto con i nostri escursionisti di oggi. Quindi, come somma complessiva, considerando che utilizzate gli animali anche a scopo didattico, cioè li fate vedere ai bambini, spiegate la loro come dire, etologia, come si comportano, quanto vivono, come si curano.
E soprattutto, come si dice, non sono gli animali che vengono nel supermercato, perché un bambino è venuto qua un giorno o vedi un pollo vestito. Cioè, la cosa sembra assurda, ma è così.
È certo,
perché i bambini, se non ci avessero un contatto con la natura che ormai gli è alienato, vedrebbero i polli e tutte
solo
le cose
sugli scaffali frigo del
bravissimo
supermercato. Quindi, terribile.
È terribile. Quindi qua abbiamo un'arnia didattica, quindi giriamo per le scuole e le scuole le facciamo venire qui. C'è questa interazione col territorio, c'è questa, e qua dentro convergono tutti gli aspetti della società, da quelli più felici, gioiosi, a quelli di grande fragilità, per cui gente con restrizioni della propria libertà, persone con fragilità di tipo psicologico e psichiatrico, minori con problematiche e niente, quindi facciamo sì che dall'interazione fra tutte queste, tra virgolette, categorie venga fuori un qualcosa di sano, di propositivo, di, come dire, no, di particolare, che possa essere messa come bene comune al servizio del territorio.
Il territorio che fa sentire tutti inclusi, ovviamente. Bellissimo. Valorizzati, e questo è parte del progetto anche di tutto la settimana del Lunar e la marcia di oggi. Del
è
resto
per quello, è per quello che siamo qui, come dire.
Insomma, siete quindi anche orgogliosi di essere tappa finale, no?
No, no, come no, con il nostro Antonio Citti.
Non è un caso che ci siamo ritrovati dopo tanti anni e abbiamo fatto questi progetti insieme con Vincenzo e con gli altri.
Splendido. Dunque, che dire, grazie di cuore a,
grazie a voi, grazie
Maurizio
a voi.
Falessi, che cura la cooperativa sociale Assalto al Cielo.
È solo rappresentante legale, niente di più.
Grazie.
Niente, grazie a voi.